I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
Eccoci ritrovati, amici ascoltatori, a questo nuovo appuntamento serale all'incontro con i poeti. Poeti del Novecento, bentrovati da Antonella Palermo. Con me in studio ad accompagnarci il poeta e critico Daniele Piccini, a cui do il benvenuto, Daniele.
Benvenuta e bentrovata a te, Antonella, e naturalmente a chi ci ascolta.
È la volta di conoscere un po' meglio Giorgio Caproni e lo facciamo subito introducendolo con la sua viva voce, in cui accenna ad una nota autobiografica. Ascoltiamo subito.
Io mi ero iscritto a un liceo musicale perché a Genova non c'era ancora un conservatorio. Studiavo composizione, poi naturalmente questo comportava lo studio del violino e del pianoforte almeno. Poi questo sogno paganiniano, chiamiamolo, è crollato. Prima ho suonato un po' in orchestra, ho suonato in orchestrina da ballo e poi ho abbandonato la musica, però mi è rimasta enorme la nostalgia.
Come è arrivato alla poesia?
Studiando appunto la musica, per comporre dei corali a quattro voci, dove ero arrivato io al massimo. Per lo più il mio maestro voleva che musicassi delle parole, prendevo dei poeti antichi, il Poliziano, Rinuccini, il Tasso, Lirico. Poi alla fine mi stancai di fare queste ricerche, cominciai a scriverli da solo, vedi che il maestro non se ne accorgeva, non mi chiedeva di chi era. Ecco come presi il vizio di scrivere la poesia. Poi la musica è caduta e è rimasto il paroliere.
Ecco, Giorgio Caproni, che parla anche delle sue letture, tra cui Poliziano, che ritroveremo in maniera più isolata, insomma, è profonda anche nel prossimo appuntamento, quando parleremo di Vittorio Sereni. Un Caproni tra Genova e Livorno, vero Daniele?
Sì.
E un Caproni che ci ricorda di questa formazione musicale, alla fine la musica è caduta, è rimasta la parola.
Esattamente. E Caproni è di nascita livornese, vi nasce nel 1912, una sua città d'elezione dove si trasferisce con la famiglia è Genova, di cui parla, di cui scrive in tanti suoi testi, e poi da ultimo la città dove vive la fase matura della sua esistenza è Roma. E Caproni è il poeta della musicalità, anche se di una musicalità che nel corso della sua storia poetica cambia, tende nelle ultime raccolte a scarnificarsi, ma rimane fondamentale il tema del suono, della tecnica, ad esempio il tema della rima, che è fondamentale in Caproni, e c'è quindi quasi questo fondo tecnico che il gusto, la passione, lo studio della musica gli hanno lasciato.
Beh, tu hai scritto diversi sonetti, quindi immagino che ti sia particolarmente caro questo stile.
Ma vedi, c'è una storia novecentesca del sonetto reinventato, un po' liberato dal giogo della sua convenzionalità, una storia in cui Caproni ha un suo ruolo centrale. E magari possiamo leggere proprio uno dei sonetti dell'anniversario dalla raccolta Cronistoria dei primi anni 40, sonetti scritti per la morte di una fidanzata, Olga Franzoni, e questi sono sonetti da una parte perfetti perché sono endecasillabi con le rime al loro giusto posto, però Caproni li trasforma perché non abbiamo più quartine separate, terzine separate, ma il sonetto diventa quasi un unico organismo vivente in cui le partizioni tradizionali sono superate per ricreare appunto una nuova musicalità dentro l'antica.
Hai lasciato di te solo il dolore, chiuso nell'ossa dei giorni cui manchi, così improvvisa. Il velo di sudore che soffoca le piazze, ove già stanchi allentasti i tuoi passi al disamore eterno. E ai nostri ponti, e agli atri, e ai bianchi archi travolti in un cielo incolore più dell'ultimo viso, i cari fianchi spezzati tanto giovani, al ricordo nessuno sosterrà. Come la cera se la mano stringe, come il sordo suono del sangue se cade la sera, che non s'appoggia più al trafitto accordo della tua spalla crollata leggera.
Meraviglioso.
È una poesia in cui la tecnica e ciò che preme per essere detto alle labbra del poeta si fondono in maniera consustanziale, ed è un sonetto che ha tutto il suono, la musica in qualche modo di questa forma, senza però essere finto antico, senza riprodurre una forma metrica desueta. E il poeta fa questo nella modernità: ciò che riprende deve riscattare, perché la prosecuzione, la continuità deve essere sempre pagata con degli scarti, con delle innovazioni, con delle reinvenzioni.
C'è una figura, quella della madre, Anna Picchi, che è presente nella produzione di Caproni, in particolare con una raccolta a lei dedicata che vogliamo chiaramente introdurre e commentare.
Sì, c'è questa raccolta che è una delle cose più straordinarie che Caproni ha scritto, Il seme del piangere, pubblicata nel 1959. Tra l'altro, Il seme del piangere è una citazione dal Purgatorio di Dante: pon giù il seme del piangere e ascolta. Il seme del piangere, la fonte del piangere, è dovuta alla morte della madre, Anna, ma nella poesia affettivamente, affettuosamente, Annina Picchi. Questa figura diventa una specie di figura leggendaria nei versi di Caproni, e addirittura nel raccontare di questa madre, nel farla rivivere in versi ariosi, palpitanti, si reinventa, a proposito di quel rapporto con la tradizione, una sorta di nuovo stilnovismo. C'è un testo mirabile di questa raccolta, Ultima preghiera, in cui noi risentiamo la ballata di Cavalcanti in filigrana.
E ci fa piacere ascoltarla dalla voce di Caproni, e ringraziamo le Teche Rai che ce l'hanno messa a disposizione.
Anima mia, fai in fretta, ti presto la bicicletta, ma corri, e con la gente ti prego sii prudente. Non ti fermare a parlare smettendo di pedalare. Arriverai a Livorno, vedrai, prima di giorno. Non ci sarà nessuno ancora, ma uno per uno guarda chi esce dal mio portone e aspetta, mentre odora di pesce di notte il selciato, la figurina netta nel buio volta al mercato. Io so che non potrà tardare oltre quel primo albeggiare. Pedala, vola e bada, un nulla potrebbe bastare di non lasciarti sviare da un'altra sulla stessa strada. Livorno, come a giorno, col vento una torma popola di ragazze aperte come le sue piazze. Ragazze grandi e vive, ma attenta, così sensitive di reni, ragazze che hanno, si dice, una dolcezza tale nel petto e tale energia nella stretta che, se dovessi arrivare col bianco vento che fanno, so bene che andrebbe a finire che ti lasceresti rapire. Mia anima, non aspettare, no, il loro apparire. Faresti così fallire con dolore il mio piano, ed io un'altra volta Annina, di tutte la più mattutina, vedrei anche a te sfuggita, ahimè, come già la vita. Ricordati perché ti mando, altro non ti raccomando.
Dalla voce di Giorgio Caproni, questa ultima preghiera dedicata alla mamma. Abbiamo ascoltato tutta la prima parte, e poi, Daniele?
C'è in questa poesia un'invenzione sorprendente. Alla fine della poesia si capisce chiaramente che il poeta immagina di dialogare con la madre giovinetta, con la madre del tempo di prima della nascita del poeta. Infatti, alla fine del testo si legge: «Dille chi ti ha mandato», sta parlando con l'anima, «anima mia, fa in fretta, Dille chi ti ha mandato, suo figlio, il suo fidanzato. D'altro non ti richiedo, poi va pure in congedo. Parlavamo della ballata di Cavalcanti. Nella ballata, nella canzone della poesia italiana delle origini, c'era un espediente comune che era quello di inviare il testo a un destinatario. Ma questo destinatario era lontano nello spazio. Lo si inviava, il messo rappresentato dal testo, lontano nello spazio, da una città a un'altra. È quello che fa Cavalcanti nella famosa ballata "Per chi non spero di tornar giammai", ballatetta in Toscana, eccetera. Mentre Caproni parla della madre morta, la restituisce nel suo massimo di vitalità e di presenza. Abbiamo sentito le fitte rime che costituiscono la trama di questa poesia, e la musicalità poi cambia, perché c'è una fase matura successiva in cui tutto si fa più stringato e la rima serve da strumento di conoscenza, non più una rima eufonica, una rima che produce suono, ma una rima che fa che mette in collegamento termini in qualche modo concettuali dal cui impatto sprizzano scintille.
La poesia più metafisica.
È una poesia più metafisica, esattamente.
Ascoltiamo ancora, grazie alle Techerai, Giorgio Caproni che tenta una definizione di poesia.
Credo che non lo sappia dire nessuno cos'è la poesia. Io penso che per me sia stata una ricerca fin da ragazzo di me stesso, della mia identità. Vedere chi sono, insomma, cercare di capire chi sono e attraverso di me cercare di capire chi sono gli altri. Io penso che il poeta sia un po' come il minatore, che dalla superficie, cioè dall'autobiografia, scava, 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 scava finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini.
Io sono molto d'accordo con questa poesia intesa come scavo interiore.
Sì, avviene grazie alla parola, c'è una specie di sonda che fa sì che parole lontane tra di loro si attraggono. In questo la rima del Caproni maturo è uno strumento di conoscenza. Naturalmente Caproni non si illude, la parola non può tutto, ma può illuminare, può scavare dei cunicoli verso una dimensione che non è la nostra e verso cui però tendiamo, verso la cui conoscenza aspiriamo.
E sul limite della parola ascoltiamo ancora Caproni.
Oggi si dice odio per dire non mi piace o amo per dire mi piace. Non mi piacciono così questi, come si può dire, questa logorrea che quando scrivono versi lunghi così, no? Mi piace essere incisivo al massimo. Anzi, in Francia hanno scritto che sono percutant, che non ho capito bene cosa intendono dire. Cioè, ridurre la parola proprio, possibilmente tutto nominale, no? Minor numero possibile di verbi e aggettivi. E l'ideale sarebbe arrivare proprio a scrivere con la parola sola, o oltre la parola. Prima la parola dà un valore, in certo senso, negativo, no? Che la parola limita. La parola perlomeno in questo sono d'accordo con Pessoa, è una mistificazione, una simulazione della realtà se la realtà esiste, in quanto la parola è un oggetto a sé. E voler conoscere, come tanti pretendono, la realtà attraverso un oggetto attraverso la parola è come voler conoscere un oggetto attraverso un altro oggetto. Quindi in questi scritti del 46 cominciavo così: il Dio ha creato l'universo. L'uomo l'ha nominato, ci sono due universi paralleli ma che non collimeranno mai.
Credo ci sia una brevissima poesia che bene evidenzia quello che Caproni ci diceva a proposito del limite della parola, vero Daniele?
Sì, c'è una poesia della raccolta che esce postuma, Res Amissa, pubblicata l'anno dopo la morte di Caproni, nel 1991, che dice esattamente questo in modo lampante, si intitola Concessione, dice così: buttate pure via ogni opera in versi o in prosa, nessuno è mai riuscito a dire cos'è nella sua essenza una rosa. chiaro quindi che il poeta conosce il limite del proprio strumento. D'altra parte, la prima parte del discorso di Caproni che abbiamo ascoltato ci diceva qualcosa di diverso e di ugualmente interessante. Lui diceva: io tendo a ridurre all'essenziale la mia poesia, questa è la poetica.
L'ideale sarebbe usare una sola parola.
Sola parola. E in Res Amissa c'è ad esempio un testo dal punto di vista tecnico interessantissimo che si intitola Fatalità della rima, ed è composta da due coppie di rime: la terra, la guerra, la sorte, la morte. Allora sì, è vero, la parola non cattura la realtà, non equivale alla realtà, però può gettare un fascio di luce imprevisto sulle cose, grazie alla fatalità dell'incontro tra i suoni. Ecco, anche se vuoi, la intraducibilità della poesia. E c'è nella produzione ultima di Caproni fortissimo questo tema metafisico espresso attraverso il brivido che corre lungo la dorsale della parola, del verbo.
Da Il muro della terra, Daniele, leggerei questi pochi versi dal titolo Anch'io. Ho provato anch'io, è stata tutta una guerra d'unghie, ma ora so. Nessuno potrà mai perforare il muro della terra.
E c'è appunto questo tema del tentativo di conoscere ciò che sta al di là, ciò che non si vede, attraverso lo scavo che per un poeta passa appunto per la parola, ed è una tensione che ovviamente non ha un esito definitivo, ma in cui il poeta si cimenta. Tu hai citato una poesia che appartiene al Muro della Terra, che è un libro del 1975. Già con il libro precedente, Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, Caproni aveva introdotto questo motivo della ricerca metafisica. Lì nel Congedo del viaggiatore cerimonioso c'erano alcune figure che parlavano, tra cui questo viaggiatore cerimonioso che vuol salutare chi ha fatto il viaggio con lui. Naturalmente il viaggio in treno è il viaggio della vita e lui sta per scendere all'ultima fermata e ignora la destinazione, ignora ciò che troverà. E poi c'è il guardacaccia, ad esempio, il guardiacaccia che esce seguendo un fischio e in qualche modo va dietro al richiamo misterioso di un Dio che non conosce. E qui c'è il muro della terra che l'uomo cerca in qualche modo di perforare, di oltrepassare, senza riuscirci. E tutta la poesia ultima di Caproni è dentro questi motivi di tipo filosofico e persino teologico, dove però anche la tecnica compositiva è fondamentale e importante, non più tanto nel senso della musicalità, ma nel senso del far emergere significati e accostamenti imprevisti. Vedremo, parlando del Franco Cacciatore, la rima veramente fatale di questo Caproni è io Dio.
E allora ci siamo arrivati a questa questione capitale, la questione su Dio. Vorrei chiederti davvero di spiegarci in maniera più approfondita come la risolve Caproni nella sua poesia, come la esprime, come ci arriva, con che esiti.
Caproni stesso, in un componimento breve, parla ad un certo punto di una patoteologia e, scherzando ma non troppo, evoca Dio come una malattia. Che cosa significa? Significa che questa fase della poesia di Caproni è occupata dal problema di Dio, il problema di Dio che risorge, riemerge e in qualche modo è evocato dallo stesso uso della parola, cioè il poeta si rende conto che Dio non è fuori, lontano, ma è dentro la parola che sta usando, e del resto basta pensare al prologo del Vangelo di Giovanni per intuire che usando da poeta la parola nella sua massima possibilità di significato
si fa carne.
Ci si imbatte, no? Nella questione del divino del verbo. E allora Caproni costruisce questa sorta di patoteologia in cui è proprio la fatalità della rima, quella di cui ti parlavo, che continuamente, quasi ossessivamente, gli rimette davanti, quasi senza che lui, autore, lo voglia, il problema. Cioè, da una parte c'è l'io, all'altro capo del filo c'è Dio.
Quattro versi, l'occasione.
L'occasione era bella. Volli sparare anch'io. Puntai in alto una stella. O l'occhio, il gelo di Dio.
Dilemma.
Sì, e soprattutto questa poesia è all'inizio di una raccolta decisiva di Caproni che si intitola Il Franco Cacciatore, e esce all'inizio degli anni Ottanta e riprende il titolo di un'opera musicale del romanticismo tedesco di Weber. E, il Franco Cacciatore per Caproni è colui, come ci dice questo testo, che spara puntando al cielo. E vedi che qui, come dicevamo, c'è questa rima, bella stella, ma poi soprattutto volli sparare anch'io e poi l'occhio o il gelo di Dio. Basta girare pagina nella raccolta e troviamo Ribattuta, in cui ricompare quella figura del guardacaccia di cui avevamo parlato a proposito del viaggiatore cerimonioso. Dice così questo testo altrettanto breve: Ribattuta, il guardacaccia con un sorriso ironico. Cacciatore, la preda che cerchi, io mai la vidi. Il cacciatore imbracciando il fucile. Zitto, Dio esiste soltanto nell'attimo in cui lo uccidi. È chiaro che c'è una ricerca stravolta del divino, il tema dell'uccisione di Dio come nostalgia di Dio. E infatti c'è un testo esemplare, brevissimo, di tre versi di Ressa Missa, intitolato Anch'io, che dice così: uno dei tanti, anch'io, un albero fulminato dalla fuga di Dio.
A me colpisce moltissimo questa audacia di Caproni, che arriva a dire di una presenza attraverso una possibilità di uccisione, insomma, di eliminazione. È veramente duro, ne veniamo urtati, insomma.
Sì, è un modo, come dicevo, stravolto e paradossale di
non
dialogo.
Non è sdolcinato, esatto. Non è spiritualista.
Non c'è un elemento spiritualistico, ma c'è una nostalgia del divino che si esprime in questa forma paradossale. Come ti dicevo prima, d'altra parte, tutta la poesia di Caproni arriva vicino a questi luoghi oltre i quali non si sa che cosa ci sia. Sono luoghi di confine con una dimensione altra che in qualche modo ci sfugge, ma a cui la parola di nuovo ci avvicina.
Come ci congediamo su Caproni, Daniele?
Ma visto che abbiamo citato questo motivo, potremmo leggere un'altra poesia dalla raccolta Il Franco Cacciatore, Ultimo Borgo.
S'erano fermati a un tavolo d'osteria. La strada era stata lunga, i sassi, le crepe dell'asfalto, i ponti, più di una volta rotti o barcollanti. Avevano le ossa a pezzi e zitti della partenza. Cenavano a fronte bassa, ciascuno avvolto nella nube vuota dei suoi pensieri. Che dire? Avevano frugato fratte e sterpeti. Avevano fermato gente, chiesto agli abitanti. Ovunque solo tracce elusive e vaghi indizi. Ragguagli reticenti o comunque inattendibili. Ora sapevano che quello era l'ultimo borgo. Un tratto ancora, poi la frontiera e l'altra terra, i luoghi non giurisdizionali. L'ora era tra l'ultima rondine e la prima nottola. Un'ora già umida d'erba e quasi se ne udiva la frana giù nel vallone, d'acqua diroccata e lontana.
Ritroveremo il tema della frontiera il prossimo giovedì con la poesia di Sereni. Arriviamo in questo luogo non luogo, vorrei dire, Daniele, terra di nessuno?
Sì, esatto, soprattutto arriviamo in prossimità di questi luoghi non giurisdizionali, cioè sono i luoghi sui quali la nostra ragione, la nostra logica in qualche modo non riesce ad esaurire la conoscenza, e sono i luoghi verso cui questa poesia, seppure in modo stravolto, metafisica di Caproni, si orienta. Anche il libro seguente, Il Conte di Kevenhüller, andrà in queste stesse direzioni. Si tratta di una poesia in qualche modo insidiata dal divino, quasi portata per sua fatalità, contro sua stessa voglia, a parlare di Dio e a fare i conti con Dio.
E grazie ancora alle Techerai per i materiali d'archivio, a Rosario Tronnolone per le letture, un caro saluto da Antonella Palermo.